Ave Maria, cari amici che vi state preparando alla consacrazione a Maria, un saluto da Fra Pietro. Siamo giunti alla settima meditazione e non a caso ho scelto proprio in questo momento di parlarvi di quello che potremmo chiamare come il cuore spirituale in questo percorso di preparazione che stiamo facendo per consacrarci a Maria. Per l'importanza dell'argomento ho deciso di suddividere la trattazione in due puntate, oggi e domani. Quindi parliamo della pratica interiore della consacrazione, ciò a cui accennavo qualche giorno fa, mi sembra 2 giorni fa, ecco, fare tutto, tutte le proprie azioni per mezzo di Maria, con Maria, in Maria. E per Maria. Ne parla San Luigi Grignon nelle sue opere, ma è un principio talmente importante che è diventato patrimonio comune di tutti quelli che teorizzano e vivono la consacrazione. Anche San Massimiliano Kolbe, ecco, si rifà precisamente all'insegnamento di San Luigi su questo tema. Allora vediamo oggi i primi due atteggiamenti interiori, cioè fare tutto per mezzo di Maria e con Maria. Partiamo dal primo atteggiamento interiore, agire per mezzo di Maria. Cosa significa? E come si fa? Fare tutte le cose per mezzo di Maria concerne soprattutto l'intenzione interiore. Significa imparare ad agire sempre, dovunque, comunque, qualunque cosa si faccia, si dica o si pensi, in unione con le intenzioni e lo spirito di Maria. Questo lo si fa fondamentalmente per due motivi che stanno alla base di questo principio. Innanzitutto, il valore di un'azione davanti a Dio dipende soprattutto dalle intenzioni con cui la si compie. Questa è una cosa importantissima, la purezza di intenzione. Infatti, consiste nel fare qualunque cosa solo per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Noi purtroppo siamo inquinati dalla colpa originale e poi dai nostri peccati personali e trovandoci in questo stato è impossibile anche ai santi avere le intenzioni assolutamente pure. Bisognerebbe essere solo immacolati, ma immacolata oltre Gesù Cristo, che è Dio, come semplice creatura, era solo la Madonna. Di conseguenza, il valore delle nostre azioni agli occhi di Dio è sempre alquanto modesto, comunque non certamente degno della sua infinita maestà. Il merito, poste le condizioni di stare in grazia di Dio e di compiere un'azione buona in sé o quantomeno indifferente, come le azioni comuni, il mangiare, il bere, il dormire, dipende sostanzialmente, fondamentalmente, dal grado di carità che si mette in quell'azione. Io posso anche cucinare, ma lo faccio con grande amore, quell'intenzione, cioè quell'azione sarà più meritoria. Sembrerà strano questa cosa, eppure è proprio così, quell'azione sarà più meritoria di una predica, diciamo, di un'ora e mezza, fatta anche benissimo così da un predicatore, però e senza amor di Dio, addirittura pieno di orgoglio, di vana compiacenza per quello che sta facendo o dicendo. Quindi questo da un lato dovrebbe darci anche grande fervore, nel senso che qualsiasi cosa noi facciamo, purché sia nella volontà di Dio, sia il nostro lavoro, diciamo, da fare ogni giorno e quindi volontà di Dio perché è il nostro dovere, se ci mettiamo una grande intensità di carità, noi guadagniamo infinitamente per il regno dei cieli. Sant'Alfonso de Liguori diceva che la purezza di intenzione è come una celeste alchimia che trasforma il grezzo delle nostre azioni materiali, perché magari sono azioni veramente semplici, banali, che può essere anche pulire la casa o fare qualcosa di ordinario, in oro di puro amore, in oro. L'oro è preziosissimo, tutto diventa oro, è una specie di, mi si passi l'espressione, bacchetta magica. Con Dio le cose non funzionano con la magia, evidentemente, quindi è un'espressione impropria per esprimere la verità di questa cosa straordinaria che avviene. Ecco, proprio in forza di questa verità, noi possiamo già comprendere quanto sia allora importante abituarsi a fare ogni cosa per mezzo di Maria, facendo nostre le sue sante intenzioni. La Madonna non faceva nulla, ma proprio assolutamente nulla, anche le azioni più ordinarie, se non in vista non solo della maggior gloria di Dio, ma della massima gloria di Dio, maximum Dei gloriam, una espressione che piaceva tanto a San Massimiliano, proprio in forza di queste riflessioni. Diceva: dobbiamo far tutto per la massima gloria di Dio. Il secondo motivo per cui bisogna fare tutto per mezzo di Maria è che noi non sappiamo dov'è la maggior gloria di Dio in concreto, mentre Maria sì. In questo modo, unendosi al suo spirito e alle sue intenzioni, rinunciando al proprio, con un atto di espropriazione che è già incluso nella consacrazione, che però va rinnovato, ecco così, di frequente, si consente alla Madonna di prendere possesso del proprio agire e di indirizzarlo almeno alla maggior gloria di Dio, anche se essa rimane sconosciuta e ignota. L'unione con lo spirito e le intenzioni di Maria realizza due effetti fondamentali per l'anima del consacrato. Innanzitutto la dipendenza da Maria, quindi la dipendenza, nel senso che con questo esercizio si impara gradualmente ad agire solo unitamente alle sue intenzioni, quasi che si abbia paura di non agire attraverso di lei, proprio perché ci si rende conto di quanto è facile sporcare il proprio agire, perché le intenzioni spesso non sono pure. Cosa dice Gesù, vi ricordate, quando parla delle cose pure e cose impure, il discorso sulle cose pure e cose impure, lui dice: è ciò che esce dall'uomo che lo rende impuro, non ciò che entra. Quindi quando dal cuore dell'uomo escono le cattive intenzioni, qualsiasi cosa si fa, diventa marcio. Quindi, e poi forma questa abitudine, questo esercizio, forma nel consacrato l'abito dell'ubbidienza. Perché? Apre il cuore e la mente allo spirito di Maria e consente quindi di capire gradualmente i voleri di Maria, che ella comunica in maniera misteriosa ma reale. Come fare in pratica a vivere in questa dimensione spirituale? Quali esercizi praticare? Prima di ogni azione bisogna rinunciare con un atto intenzionale, evidentemente, al proprio spirito, alle proprie idee, alle proprie intenzioni e consegnarsi allo spirito di Maria per essere mossi e guidati secondo il suo volere ed agire secondo le sue intenzioni. Gradualmente si comincerà ad agire su impulso di Maria, ossia in maniera conforme ai suoi voleri e con la grazia che ella stessa ci comunica. Maria diventa realmente in questo modo, con questo esercizio quotidiano e paziente, perché non si ottiene tutto in un colpo, diventa la causa, il motore spirituale della vita e di tutte le azioni, in un certo modo il mezzo nobilissimo di cui ci si serve per fare tutto. Nel corso del tempo la fedeltà a tutto ciò porterà il consacrato ad una grande docilità ai voleri della Madonna. Cioè, non pensiamo che sia tutto nostro sforzo, proprio il contrario, il nostro sforzo è esigito chiaramente da Dio perché dobbiamo fare la nostra parte, ma poi il resto lo fa grazia di Dio. Quando la Madonna vede questa generosità, subentra un'azione specialissima per cui è come se l'anima venisse plasmata in modo da diventare così docile ai voleri della Madonna e anche di percepirli. Questo non significa che bisogna rinunciare alla direzione spirituale, ne parleremo, ecco, anche di questo, però effettivamente si instaura come cioè un canale preferenziale di comunicazione rispetto alle altre anime che questa consacrazione non la vivono. Cari amici, proviamo allora a questo punto a scendere ancora più nel pratico, perché questo punto qui di fare tutto per mezzo di Maria non è così semplice da capire e da fare. Vedremo che invece fare tutto per Maria come, diciamo, fine verso cui rivolgere le azioni è più semplice. Insomma, Questo non è così scontato. E allora proviamo a vedere alcune azioni da santificare facendole per Maria. Quindi quali sono le azioni che bisogna compiere per mezzo di Maria? Innanzitutto le prime in ordine di importanza da santificare, imparare a santificare unendosi allo spirito e alle intenzioni della Vergine sono ovviamente quelle che hanno Dio come oggetto, i sacramenti, la preghiera, innanzitutto la Santa Messa, va santificata in ogni suo momento, dall'atto penitenziale, in cui ci si deve unire all'umiltà della Madonna per riconoscere il proprio nulla, il proprio peccato, annichilirsi davanti alla maestà di Dio, al Gloria, preghiera di lode, che chiaramente la Madonna con che perfezione avrà elevato la lode all'Altissimo. Poi l'ascolto della parola di Dio, chiedendo alla Madonna che continui ad ascoltare in noi, ecco, che ci illumini con la sua sapienza, che ci aiuti a custodire la parola di Dio e metterla in pratica come lei faceva. L'offertorio, unirsi alle intenzioni che aveva Maria quando fece l'offerta di sé a Dio nella sua presentazione al Tempio, quando offrì in sacrificio suo figlio al Padre, quando lo portò per adempiere la legge di Mosè. La preghiera eucaristica, soprattutto la consacrazione, in cui le si chiede di unirci alle intenzioni che aveva ai piedi della croce, di immolazione offerta per la salvezza del mondo. La Santa Comunione, in cui le si chiederà ovviamente di unirci alle intenzioni che ella aveva quando Gesù entrò in lei nell'Annunciazione, così come ora entra in chi si comunica. Poi c'è la confessione, che si offrirà sempre a Maria e in cui le si chiederà anzitutto di renderci partecipi del suo orrore verso i peccati, per pentircene profondamente, della sua umiltà, per dirli tutti, bene, con viva vergogna, senza giustificarli o minimizzarli, del suo spirito di penitenza per adempiere con diligenza e amore la penitenza sacramentale che ci viene imposta e praticare una robusta mortificazione per espiare le nostre colpe, purificarsi dalle scorie del male, eliminarne le conseguenze. Ci si deve inoltre unire a Maria prima di fare l'esame di coscienza che va fatto almeno una volta al giorno, prima di andare a coricarsi. Del resto, chi prega la liturgia delle ore, l'ufficio, ecco, a compieta prima dei salmi, diciamo, si richiede che si faccia l'esame di coscienza. Quindi ogni cristiano dovrebbe farlo, figuriamoci un consacrato alla Madonna che si impegna ancora di più nel cammino di santità. Importante poi è l'unione con lei durante la meditazione o detta anche orazione mentale, di cui diremo qualcosa prossimamente, e chiederle che sia lei a farla in noi, anzitutto unendoci al suo intelletto perché possiamo comprendere cosa Dio dice e vuole, poi col suo cuore per effondergli gli affetti nel colloquio, infine con la sua volontà per formulare e mettere in pratica dei buoni, concreti e robusti propositi nell'adorazione eucaristica in cui ella sempre è presente per chiederle di adorare Gesù attraverso di noi e di farcelo adorare per mezzo di lei e, se vuole, di renderci partecipi della sua fiamma viva d'amore al cuore di Gesù eucaristico. Nel Santo Rosario, poi, per chiederle di aiutarci a contemplare lei, Gesù e i loro misteri attraverso i suoi occhi e il suo cuore, aiutandoci a mettere in fuga le distrazioni e innamorandoci di ciò che contempliamo. Poi, oltre alle azioni propriamente sacre in se stesse, di cui abbiamo parlato, si devono santificare, unendosi a Maria, anche tutte le azioni, le altre azioni che si possono compiere durante la giornata, anzitutto gli atti di virtù e quelli inerenti all'esercizio dei doveri di Stato, che sia il lavoro, che sia la scuola, che sia qualsiasi altra cosa che riguarda i propri doveri, affinché possano essere compiuti nel miglior modo possibile, con le migliori intenzioni possibili. Poi le scelte, le decisioni importanti, un altro ambito importante in cui vivere questa dimensione del per mezzo di Maria, le scelte della vita, quelle de decisive, prima di un importante colloquio, incontro, prima di cominciare il colloquio col direttore spirituale, bisognerà imparare ad unirsi alle intenzioni e allo spirito di Maria. Bisogna riuscire ad arrivare veramente a non fare nulla, neppure le azioni indifferenti, come passeggiare, lavarsi, senza essere uniti a Maria. Facciamo delle applicazioni pratiche, ad esempio, perché mangio? Mangio per vivere, quindi quanto è necessario, anche ciò che magari non piace, anche cibi semplici, senza ricercatezze, oppure vivo per mangiare, come diceva Sant'Alfonso dei Liguori, quasi che si invertono, diciamo, le cose. Quindi il mangiare non diventa un mezzo, ma diventa quasi un fine, ecco, della vita. Sicuramente Maria solo per il primo motivo. Perché dormo? Perché il riposo è indispensabile per recuperare le forze, per meglio servire Dio, il prossimo, oppure concedendo molto, troppo all'ozio, alla vita comoda, dormendo più del necessario. Sicuramente Maria non dormiva più del necessario, sicuramente, come ci informano tanti santi mistici, passava frequentemente anche notti intere o vigilia in preghiera. Beh, certamente su questo noi dobbiamo essere prudenti per tenere bene le forze, però sicuramente va bandito, ecco, l'ozio, le mollezze, la vita così troppo comoda che non si addice sicuramente a un consacrato di Maria che vuole battere la sua via. E adesso passiamo al secondo punto, che è forse più concreto e che ci intratterrà in questi 15 minuti restanti, ed è forse difficile dire il più importante, perché sono tutti importanti, sono quattro dimensioni che devono esserci nella vita del consacrato, però forse quella più immediata è quella che potrebbe produrre anche i maggiori frutti spirituali se portata avanti con costanza. Agire con Maria. Cosa significa? Fare tutte le cose con Maria significa imparare ad agire sempre, dovunque e comunque, qualunque cosa si faccia, si dica o si pensi, prendendo Maria come modello. E come si fa? Bisogna porsi delle domande ben precise. Innanzitutto chiediamoci, prima delle azioni, se Maria compirebbe quell'azione che voglio fare. Maria lo farebbe? Imparando a farsi spesso questa domanda, si eviterebbero facilmente molti peccati e imperfezioni. Se infatti sto facendo una cosa che Maria non sottoscriverebbe e scelgo di farla ugualmente, sto agendo evidentemente senza di lei, senza la sua approvazione. Dunque è qualcosa che non mi fa crescere affatto nella grazia, nella santità e nella vita di consacrazione. Quindi sarebbe come un agire senza Maria o peggio contro Maria. Quindi è qualcosa che sicuramente una prima indispensabile domanda che ci deve vedere impegnati nell'esame e poi nelle scelte pratiche, mai agire senza Maria. E poi un'altra domanda, cosa farebbe Maria al mio posto? Nei dubbi e nelle incapacità di decidere, nelle piccole come nelle grandi scelte, il consacrato a Maria, che le appartiene, deve chiedere consiglio a sua madre. Deve sforzarsi per quanto può di agire come agirebbe la sua regina, di fare quel che le è gradito. Alcune domande generali, ma molto importanti, su cui riflettere sono: cosa faceva Maria del suo tempo, ad esempio? In base a quali criteri generali orientava tutte le sue azioni? Cosa la muoveva ad agire? Quali erano i motivi profondi del suo agire? Ecco, dunque, chiedersi: cosa farebbe Maria al posto mio in questa situazione? Poi un'altra domanda, una terza domanda che bisogna farsi è: come farebbe Maria questa cosa? Sant'Alfonso insegna che non basta fare il bene, ma bisogna farlo bene. Una cosa può essere necessario, opportuno o giusto farla, ma bisogna anche vedere come la si fa. Maria Santissima rivelò alla venerabile Maria d'Agreda che ella, ad esempio, non faceva mai nulla senza chiedersi se ciò sarebbe stato gradito all'Altissimo e senza studiare il modo con cui dargli la massima gloria possibile. Si possono fare tanti esempi e quindi porsi ulteriori domande. Come pregava Maria, ad esempio? Come mangiava Maria? Come parlava? Come camminava? Come vestiva, eccetera, eccetera. Quindi la domanda sul come, quindi non più sull'azione in sé, ma sul modo di fare quell'azione. Cosa poi, altra domanda, cosa preferirebbe Maria che io facessi? Beh, sappiamo noi che la vera libertà, la libertà dei figli di Dio, non consiste nello scegliere tra il bene e il male, evidente, è troppo radicale la cosa, ma nello scegliere tra più beni possibili. Quindi, quando si tratta di scegliere tra bene e male, una coscienza formata, insomma, anche in maniera abbastanza non troppo sottile, già riesce a capire dove è il bene e dove è il male, ma quando si tratta di più beni possibili davanti, però bisogna sceglierne uno, e lì la cosa si fa complicata. Dunque anche nell'ambito del bene c'è una scala gerarchica, una gradazione, diciamo anche una vocazione, una chiamata da Dio a scegliere una cosa anziché l'altra. C'è il lecito e c'è il buono, c'è il buono e c'è il migliore, c'è il migliore e c'è l'ottimo. Sempre nell'ambito dell'lecito, inoltre, può accadere che qualcosa, pur essendo lecita, non sia però conveniente, nel senso che pur non essendoci in questa cosa in sé niente di male, per le circostanze potrebbe tuttavia scandalizzare altri, ad esempio. Senz'altro una cosa può essere buona, ma altre possono essere migliori, questa è un'esperienza comune. Esistono poi le cose eccellenti, quelle che superano anche le migliori e sono le ottime. Ora, la tensione di una persona che si è consacrata a Maria è puntare non alla mediocrità o alla stentata sufficienza, ma al meglio. Con gradazione, piano piano, siamo tutti d'accordo, però la mira del cuore deve essere al più eccelso, al più sublime. Se non c'è questa aspirazione al ottimo, e c'è qualcosa che non funziona tanto nella consacrazione, che poi dopo ci si arriva gradualmente con mezzi diversi, con proporzioni diverse a seconda di persone, situazioni, circostanze, momenti, tempi, va bene. Questo lo si vedrà poi dopo nel discernimento con un direttore spirituale, con una vita di preghiera, insomma, però tendere all'ottimo, questo è indispensabile. Ma adesso, vabbè, ci siamo detti qualcosa sulle domande fondamentali da porsi per vivere con Maria, però sorge una domanda, e forse sarà già sorta all'inizio in molti di voi: come si fa a sapere tutte queste cose? Cioè, cosa farebbe Maria in questa circostanza? Come agirebbe? Se farebbe o no questa o tal'altra cosa? Cosa preferirebbe? Insomma, la domanda è pertinente, anzi è giustissima, è necessaria farsela, ma ci deve essere una risposta. La risposta evidentemente c'è, potremmo dire anche che è scontata, perché per sapere tutte queste cose su Maria bisogna conoscere Maria, quindi bisogna conoscere il pensiero di Maria, la vita di Maria, le virtù praticate dalla Madonna. E quindi ci sono dei mezzi per poter conoscere Maria: la continua formazione mariana, la conoscenza delle principali apparizioni e rivelazioni mariane, soprattutto quelle approvate dalla Chiesa, la meditazione e contemplazione di Maria e dei suoi misteri, specialmente i misteri gaudiosi del Santo Rosario, la sincerità e l'obbedienza nella direzione spirituale, la preghiera rivolta alla Madonna che ci illumini su quello che vuole, la familiarità e il dialogo continuo con Maria Santissima. Questi sono i mezzi principali per poter conoscere Maria ed essere quindi in grado sempre più e sempre meglio di rispondere a quelle domande che ci facevamo all'inizio e che concretizzano il nostro vivere con Maria di ogni giorno. Come portare avanti questa formazione mariana continua di cui abbiamo parlato? Beh, è necessario senz'altro leggere il più possibile libri di autori provati che parlino della Madonna e delle sue grandezze. E non solo i libri, adesso vi dico qualcosa sui libri, qualche indicazione, non significa che dovete leggerli tutti in un colpo, ma che abbiate almeno la possibilità di sapere quali sono, diciamo, le opere veramente salienti, principali. Poi a questo si possono aggiungere anche altre cose che dirò dopo. Per quanto riguarda i libri, sicuramente quelli del Monfort, i libri mariani del Monfort, Trattato della vera devozione, Segreto di Maria e il mistero meraviglioso del Santo Rosario. Poi le glorie di Maria di Sant'Alfonso Maria de Liguori, L'imitazione di Maria di Tommaso da Kempis, l'autore anche dell'imitazione di Cristo, quindi un libro veramente ottimo, tradizionale. Gli scritti mariani della Maria d'Agreda, di Maria d'Agreda, la venerabile Maria d'Agreda, che ha ricevuto le rivelazioni dalla Madonna della vita sua, di Maria Santissima e di Gesù. Gli scritti mariani di Maria Valtorta, la mistica italiana, La madre mia di Giuseppe Scrivers, Il mio ideale di padre Emilio Noeber, Maria vita dell'anima, il padre Severino Ragazzini, Le omelie sulla Madonna di San Bernardo da Chiaravalle, gli scritti e soprattutto gli scritti mariani, e quindi sintesi del pensiero mariano di San Massimiliano Maria Kolbe, le opere sulla Madonna di padre Stefano Manelli, che ha scritto tantissimo, sulla Madonna, sulla consacrazione, la buona stampa mariana, come ad esempio settimanale di Padre Pio, rivista mariana settimanale, ci sono ogni settimana articoli, insomma, di rubrica mariana, quindi di opere anche importanti, quindi molto solidi e nutrienti. Insomma, queste fonti ci danno una descrizione davvero grandiosa della Madonna. Per esempio, San Luigi da Montfort enumera le 10 virtù principali della Madonna, di cui abbiamo parlato. E quindi poter avere uno sguardo anche pratico su Maria Santissima, come ha vissuto, cosa ha fatto. Le mariologie vive della D'Agreda di Maria Valtorta ci fanno vedere queste virtù in atto, descrivendo alcune azioni e la vita pratica di Maria Santissima. Il testo del padre Severino Ragazzini mostra come la Madonna guida tutto il progresso ascetico e spirituale dell'anima a lei consacrata, portando le testimonianze vive di tutti i santi che a lei si sono consacrati e le testimonianze dei migliori maestri spirituali. A questo elenco vanno aggiunte con la vita e gli scritti dei santi mariani, cioè i santi sono una fonte fondamentale, ecco, da conoscere per ogni cristiano. A maggior ragione per una persona che si dedica alla intensificazione della vita cristiana tramite la consacrazione a Maria, conoscere i santi significa conoscere la dottrina cristiana, la fede messa in pratica. Cosa di meglio di questo? È chiaro che nella vita dei santi ci sono delle cose straordinarie e delle cose più ordinarie. Le cose straordinarie che rientrano nella categoria di cose ammirabili e non imitabili, sono cose da contemplare, vedere cosa Dio fa negli uomini e nelle donne, ma ci sono anche tanti aspetti più, diciamo, praticabili che a volte potrebbero proprio risolvere una situazione concreta. È una formazione necessaria da avere, la vita dei santi, però tra i santi ce ne sono alcuni più mariani. Basterebbe pensare solamente, beh, San Massimiliano, San Luigi, abbiamo detto, abbiamo durante la seconda meditazione fatto un breve elenco di quelli che si sono più dedicati alla vita di consacrazione. Tenete in considerazione quelli, ad esempio, Padre Pio. Padre Pio sono stati scritti un'infinità di libri e anche dei libri che guardano il suo mondo interiore dall'aspetto della marianità. Ad esempio c'è il bel libro La Madonna in Padre Pio, scritto da Padre Stefano Manelli e Don Nello Castello, veramente un libro bellissimo per scoprire, ecco, l'aspetto mariano in Padre Pio. Poi Maria nella Bibbia, cioè direi forse una delle cose più importanti, conoscere innanzitutto la figura di Maria, come ce la tratteggia la Sacra Scrittura, a parte la lettura dei testi della Bibbia, però giustamente c'è bisogno di un aiuto, di commenti che faccio, anche perché della Madonna nella Sacra Scrittura ci sono tante cose implicite. Chi le tira fuori in maniera straordinaria, ad esempio, Don Dolindo Ruotolo, con i suoi magistrali commenti a tutta la Sacra Scrittura, dalla Genesi fino all'Apocalisse. Io un consiglio che vi do è di procurarvi questi volumi. Sì, potete andare ecco, presso il sito internet di Casa Mariana Editrice, Casa Mariana Editrice, lì ci sono tutti anche i numeri di telefono, così i contatti per poter ordinare questi volumi. Sono veramente un tesoro immenso, tutta la Bibbia commentata e poi, ad esempio, quando ci sono dei passi mariani particolarmente importanti mariani, come le figure bibliche di Ester, Giuditta, Don Dolindo dice delle cose straordinarie. Capitolo 12 dell'Apocalisse, procurateveli. Poi, ecco, giustamente oggi ci sono anche i mezzi, i social media e i siti, quindi non solo libri, uno può trovare tanto beneficio dalle omelie, conferenze di sacerdoti mariani, di provata cattolicità e pietà mariana. Voi mi direte i nomi, quali sono? Ce ne sono diversi, uno che vi posso consigliare, perché si trovano anche tante cose su YouTube e io personalmente ho avuto un grande giovamento e nutrimento, sono le catechesi, conferenze, omelie mariane del padre Serafino Tognetti, sacerdote della comunità dei figli di Dio, di grande spiritualità e anche grande pietà e conoscenza mariana. Siti e canali, poi YouTube mariani, insomma. Generalmente vi dico, ecco, cari amici, che per un consacrato a Maria non dovrebbe trascorrere giornata senza aver letto qualcosa o ascoltato, insomma, sono equivalenti, qualcosa sulla Madonna. Non vi spaventate, non si tratta di leggere ore e ore, basterebbe anche una paginetta al giorno, una piccola omelia al giorno. Alcuni giorni si potrà far di più, altri di meno, è chiaro, in base anche alle proprie occupazioni. L'importante è che ci sia un qualcosina, anche un minimo, per tenere questo aggancio, aggancio anche di formazione mariana. Tutta questa formazione mariana, chiaro, giorno dopo giorno diventerà l'anima diventerà solidissima. Quindi l'importante è che sia il proposito quotidiano, anche piccolo, ripeto, anche piccole cose. Non si pretendono grandi cose, ma la Madonna apprezza tanto questi sforzi. E poi cosa dirvi? È chiaro che questa formazione mariana, è chiaro che per un consacrato a Maria, il consacrato è innanzitutto cristiano cattolico battezzato, cioè non è mariano a discapito di questo. Quindi questa formazione mariana deve appoggiarsi su una solida formazione cristiana. Io non intendo adesso approfondimenti, poi ci sono le persone più acculturate, ci sono quelle che hanno più amore alla lettura, va bene, queste sono cose magari in più, però una formazione cristiana cattolica di base significa conoscere il catechismo. Quindi, oltre il catechismo ufficiale della Chiesa Cattolica, io mi rendo conto che quello a volte è un po' difficile su alcune cose. Allora, accompagnare la lettura di quel catechismo, perché è sempre il catechismo ufficiale della Chiesa Cattolica, che noi siamo tenuti a conoscere, anche il catechismo immortale, che non passa mai, anche se passano insomma i millenni, di San Pio X, perché in quelle formulazioni essenziali lì si chiarisce e si trova tutto il necessario. Del resto, poi, oltre alla dottrina cristiana, nel Catechismo Maggiore di San Pio X si trova un breve sunto di storia sacra, quindi brevi cenni della storia sacra per sapere da Adamo fino a Gesù Cristo, agli Apostoli, cosa è successo. Bisogna conoscere la storia sacra, insomma. Ecco, cari amici, ho voluto dare queste indicazioni pratiche che sono molto importanti. Poiché è trascorsa la mezz'ora, io adesso mi devo fermare. Le ultime annotazioni su questo punto di vivere la vita con Maria le diamo domani, riprendiamo il discorso da dove abbiamo concluso e continuiamo e terminiamo con gli altri due aspetti della pratica interiore, fare tutto in Maria e per Maria. Il proposito di questa giornata che vi suggerisco e di richiamare spesso alla mente quella domanda, ce ne sono diverse, abbiamo visto, però la domanda davanti, ecco, un po' prima del nostro agire, Maria farebbe quello che sto per fare e se lo farebbe, come lo farebbe? Quindi Maria lo farebbe e come lo farebbe? In base a quelle nozioni che già avete, non quelle che non avete, che poi si acquisiranno pian piano, cercare di uniformare le piccole cose che farete, ecco, in questa giornata. Chiudiamo così questa meditazione, ci diamo appuntamento a domani per continuare il nostro corso di formazione. Un saluto da Fra Pietro, Ave Maria.